Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatrici ed ascoltatori, buona serata e bentornati al mio programma. Vi parla ancora una volta l'avvocato Andrea Del Re, che vi intratterrà sulle solite, diciamo, amenità della nostra società burocratica e giudiziaria. Parto con una battaglia lunga 100 anni. La Cassazione riconosce la proprietà del bacino lacustre al comune di Villalago. Vi ricorderete, la volta scorsa vi raccontai di un giudizio che era durato 50 anni. Questa volta si tratta di una battaglia durata 100 anni, nel senso che cominciò addirittura negli anni 20 del secolo scorso, che poi ha avuto il suo epilogo ovviamente a livello giudiziario fino in Cassazione, decisa il 23 novembre scorso. Una vicenda appunto lunga quasi un secolo, che dopo il succedersi di leggi, decreti, atti amministrativi, deliberazioni, verifiche demaniali, oggi finalmente giunge a conclusione. Con l'ultima sentenza della Cassazione del 23 novembre scorso, come vi ho detto, termina la lunga battaglia fra il comune di Villalago e l'Enel in merito alla proprietà del lago medesimo. Iniziata con il rifiuto di Enel di continuare a pagare i canoni per l'uso dei terreni posti al di sotto del lago utilizzati per la produzione di energia elettrica, la battaglia prosegue con la richiesta di restituzione da parte della multinazionale della somma di 300.000 euro per tutto quanto finora versato alle casse comunali a titolo di affitti e vendite di altri fondi. A legittimare tale richiesta, un atto di esproprio dei terreni posti al di sotto del bacino lacustre che nel 1927, ripeto 1927, il prefetto dell'Aquila dispose in favore di Ferrovie dello Stato, che allora alimentava la tratta ferroviaria Roma Pescara con l'energia elettrica prodotta dalla centrale di Anversa degli Abruzzi, punto di arrivo della condotta. Per anni nelle aule di tribunale il comune di Villalago si è battuto per dimostrare l'infondatezza di quanto asserito dall'Enel e confermare la propria titolarità su un lago che insieme agli altri fondi contestati era aggravato da un uso civico e per questo non poteva essere oggetto di esproprio. Almeno non senza procedere alla desdemanializzazione, che eliminando le destinazioni di uso civico avrebbe consentito di commercializzare i beni per occuparli, dietro però pagamento di un'indennità all'ente comunale. Questo l'iter che non è stato rispettato, con la conseguente inefficacia dei successivi atti di disposizione. Nullo, dunque, è stato l'atto di esproprio dei beni che restano di proprietà del comune di Villalago, con conseguente obbligo per l'Enel di pagare annualmente i diritti di uso del bacino. Una vicenda che nell'ultimo decennio ha visto coinvolti tutti e tre i gradi di giudizio, dal Tribunale fino alla Corte di Cassazione, che finalmente ha riconosciuto le ragioni del Comune. Quindi nulla dovrà essere restituito all'Enel, la quale invece dovrà continuare a pagare il canone per l'uso dei terreni, canone che fino ad oggi non ha mai pagato. È decisamente altrettanto buona la notizia per le casse comunali del piccolo comune abruzzese, nel senso che non dovrà restituire all'Enel tutto ciò che nel frattempo l'Enel aveva pagato. Insomma, ancora una volta qualcosa di incredibile. Siamo partiti nel 1927 e siamo arrivati al 2023. Non c'è male per quanto riguarda i tempi della nostra giustizia.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Pavia, madre sfratta di casa i figli quarantenni. Si era stancata di avere in casa con lei i due figli ormai adulti, il primo di 42 anni e il secondo di 40. Più volte ha cercato di convincerli a trovarsi una sistemazione autonoma, anche perché entrambi hanno un lavoro. Ma i due non ne hanno voluto sapere. Così la madre, una donna di 75 anni di Pavia, ha deciso di far loro causa e la giudice Simona Caterbi le ha dato ragione. I due figli dovranno lasciare l'abitazione materna entro il prossimo 18 dicembre. La notizia è stata pubblicata dai giornali della zona. La madre era anche infastidita dal fatto che i due fratelli non contribuivano alle spese della casa e non volevano neppure aiutarla nelle attività domestiche. Visto che i suoi tentativi di convincerli a farsi una vita propria sono stati inutili, ha scelto di sfrattarli. Nella sentenza del giudice si sottolinea che se la permanenza nell'immobile agli inizi poteva ritenersi fondata, in quanto basata sull'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice, non appare oggi più giustificabile, considerato il fatto che i due resistenti sono soggetti ultra quarantenni. Insomma, ancorché singolare che c'è voluto un giudice perché la povera madre ottenesse giustizia nei confronti dei propri figli.
Venti giorni di fuga, neanche un appello per radio. Evidentemente mia madre non è neanche una buona padrona. Perfino per i cani smarriti si fanno appelli per radio. Ma io no, non ho imparato a leccare bene la mano di chi mi dà da mangiare. E la mia cara mamma mi ha voluto grasso ed eunuco. Non andare con le donne, diceva, hanno il demonio nel ventre. Io sarò la tua unica donna, come il serpente che si morde la coda. L'ignoranza nel sesso è la base per vivere felici. Ammassava quattrini. Nel suo cappotto di cammello non c'era posto per la mia adolescenza. Il ragazzo deperisce, diceva, saranno gli esami di Stato. Ma la mia mente volava ogni giorno sulle gambe della segretaria di scuola. Venti giorni di fuga, neanche un appello per radio. E in questo bar sotto casa io mi bevo il mio cappuccino. Liscio, liscio, il peccato marcisce nella mia cartella di foca. Fra le calze, le mutande, le scarpe e il dentifricio. Quella rossa che continua a fissarmi, abbracciata al suo uomo. Sarà così che il diavolo le cova nel ventre. Quasi quasi le domando se è vero, non ci sarebbe niente di male. Fra persone civili, come diceva la mamma, ci si intende sempre. E allora perché quel suo grosso individuo mi chiama balordo? Vuole spaccarmi la faccia se non mi tolgo fuori dai piedi. E intanto il padrone del bar vuole che paghi il mio cappuccino. Mi coprirò con le braccia la testa come facevo da bambino.
Bari, multa da 27.100 euro per i troppi straordinari Covid. Il primario scrive a Mattarella: eravamo eroi, ora siamo trasgressori. Vito Procaccia è stato multato, insieme ad altri responsabili di reparto, dall'ispettorato del lavoro per aver superato le ore di straordinario previste dal contratto. Ma il policlinico ha impugnato la sanzione. Una multa da 27.100 euro ricevuta appunto dall'ispettorato del lavoro per aver, durante il drammatico periodo Covid, svolto lui e il resto del personale straordinari nel pronto soccorso del policlinico di Bari, andando oltre le ore di lavoro previste dalla legge. A ricevere la sanzione il direttore del pronto soccorso Vito Procacci, che ha preso carta e penna e ha scritto amareggiato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella lettera Procacci evidenzia che la sua struttura durante il Covid ha salvato la vita a circa 8.600 pazienti, di cui 1.600 ventilati meccanicamente. Le scrivo, dice il medico a Mattarella, perché oggi, dopo tutto l'impegno profuso da me e dalla mia meravigliosa equipe, nel contribuire orgogliosamente a rendere un essenziale servizio ai cittadini in nome del giuramento di Ippocrate e dell'articolo 32 della Costituzione, le affido tutta l'amarezza, la delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo, ma nel quale ad oggi non faccio fatica a riconoscere. Nei giorni scorsi io e i miei colleghi, direttori dei reparti intensivi impegnati nel Covid, siamo rimasti allibiti nell'aver ricevuto dal locale ispettorato del lavoro una pesante e paradossale sanzione amministrativa che nel mio caso è pari a 27.100 euro. Tutto ciò per aver adempiuto al nostro dovere ineluttabile di operatori sanitari durante il tragico periodo dell'emergenza Covid. Il policlinico di Bari ha deciso di impugnare l'accertamento dell'ispettorato del lavoro. Proprio nel periodo di oggetto della contestazione, replicano dal policlinico, il personale sanitario era ancora fortemente impegnato nella risposta e i pronto soccorso attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono sempre stati pronti ad affrontare situazioni d'urgenza, salvando vite di pazienti in condizioni critiche. Queste considerazioni, secondo l'ufficio legale del Policlinico, sono meritevoli di essere meglio esaminate nella successiva fase di impugnativa dell'accertamento. Il verbale imputa ai sanitari di non aver rispettato all'epoca i riposi prescritti e aver lavorato più delle ore previste. Procacci annuncia di aver fatto opposizione, ma non posso negare che, scrive rivolgendosi a Mattarella, mi sento profondamente ferito da un paese che fino a poco tempo fa ci definiva eroi, insignendoci fra l'altro di un premio per aver fatto respirare la gente di Puglia, e oggi ci chiama trasgressori in un burocratico quanto asettico verbale di sanzione amministrativa. Credo, cari ascoltatori e ascoltatrici, non ci sia molto da aggiungere all'amarezza di questo primario, che veramente ha fatto eccessivamente forse il suo dovere, ma il dovere è sempre un dovere e va rispettato, soprattutto quando si tratta della sanità.
E allora ciao, come sta la tua città? Come vuota, come sola, le stendi le lenzuola.
Allora ciao, però almeno il cielo è già più pulito e trasparente, si vede oltre le stelle.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente,
il sole sulla pelle.
Tornerà la libertà di correre per strada,
baciarsi alla fermata un tratto,
guardarsi negli occhi per poi dire:
andrà tutto bene, andrà tutto bene.
Ciao, resta ancora qui perché questa notte è un po' più scura, il silenzio fa paura.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente,
il sole sulla pelle.
Tornerà la libertà di urlare ad un concerto,
come abbiamo sempre fatto a un tratto.
L'ambulanza che aveva trasportato la donna bruciata viva dal vicino di casa a Quarto, comune di Napoli, è stata multata per eccesso di velocità. La signora è morta da poco, dopo oltre un mese e mezzo di sofferenza, dopo essere finita in ospedale a causa di una lite condominiale. Aveva 48 anni e dallo scorso 5 settembre era ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli con il corpo pieno di ustioni dopo il suo vicino di casa, un 53enne già noto alle forze dell'ordine, le ricoprì il corpo con liquido infiammabile e poi darle fuoco. Mentre l'ambulanza trasportava in ospedale la donna, è stata multata per eccesso di velocità. La vicenda è stata resa nota dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che in un post su Facebook ha scritto: caro Ministero dell'Interno, se proprio volete noi andiamo piano, ma poi? L'associazione ha inoltre ricostruito la vicenda. In particolare i sanitari avevano fatto di tutto per salvare la vita, senza ovviamente urarsi di rispettare i limiti di velocità per portarla in tempo all'ospedale Cardarelli di Napoli. Tuttavia, 16 giorni dopo la donna è morta mentre l'ambulanza si è vista recapitare una multa per eccesso di velocità. Anche il presidente dell'Associazione Veloce Italia ha parlato di questa vicenda. Tale problematica, che va avanti ormai da anni, è stata segnalata già precedentemente anche alla Prefettura di Napoli, senza alcun esito, ma solo giustificando il motivo del nostro non rispettare il limite di velocità sulla tangenziale di Napoli. È una situazione insostenibile, quasi tutti i giorni a impegnare il personale a motivare tali verbali. Credo che l'unica soluzione sia quella di rispettare il limite di velocità, qualunque sia il codice di gravità, e che poi ognuno si assuma le proprie responsabilità. Beh, anche in questa circostanza credo non ci sia molto da aggiungere a un fatto così incredibile che veramente merita la nostra trasmissione. Non ci credo, ma è vero. Danno biologico risarcito da tutti gli occupanti per il gavettone lanciato dall'auto in corsa. Altro che scherzo di carnevale, non ogni burla vale, specialmente quando si tratta di un gavettone lanciato da un'auto in corsa che colpisce in faccia la vittima, lasciandole postumi permanenti. Non conta chi degli occupanti abbia materialmente lanciato la busta d'acqua. È trattata di un'operazione condivisa e il giudice del merito può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe soltanto se uno dei condebitori ha esercitato l'azione nei confronti degli altri. Risultato? Tutti sono stati condannati in solido a risarcire il danno biologico, perché non c'è dubbio che la vittima abbia subito un danno ingiusto con la lesione del diritto personale all'integrità fisica. È quanto emerge da una sentenza pubblicata recentemente dal Tribunale di Castrovillari in provincia di Cosenza. Accolta pertanto la domanda della signora, che ha riportato un'invalidità permanente, ha ottenuto un risarcimento di oltre 4.300 euro e a pagarlo sono condannati in solido, cioè tutti insieme, i tre ragazzi, tutti responsabili di quanto accaduto. È la sera di martedì grasso, la donna sta camminando sul corso del paese con i suoi figli e altri bambini quando viene colpita alla guancia sinistra da un sacchetto pieno d'acqua, scagliato da una panda in movimento. Il processo penale si conclude con la condanna per lesioni personali dei tre ragazzi, i quali si rimpallano la responsabilità. In particolare uno che tenta di differenziare la sua posizione dal conducente dell'auto e dall'autore del lancio. Partecipa invece in forma consapevole e volontaria, secondo il giudice. Poco importa che l'auto poi sia tornata indietro dopo essere stata a sua volta colpita da uova e gavettoni di altre automobili. Insomma, non si può scherzare con il fuoco, soprattutto quando si tratta della integrità fisica delle persone.
In nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui. Io che da te dovrei soltanto imparare a difendermi. Non è l'amore quello che ci serve, è molto più la verità. In fondo siamo dalla stessa parte di un'altra metà. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. In nessun modo vorrei averti vicino. In nessun modo viverti lontano. A scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. Tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse di me di te. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. E quel rumore di fondo non smette mai. I lampi di felicità, l'eco della nostalgia. Amici altrove, amici per errore. Sbagliare strada, poi trovare in tutti i posti il tuo odore. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti.
Il comune paga i danni da movida. Deve essere infatti diligente nel gestire i suoi beni, compresa la pubblica via. E dunque può essere condannata a risarcire la lesione dei diritti alla salute, alla vita familiare, alla proprietà privata subita dai residenti che non riescono a dormire per gli schiamazzi, oltre che a riportare le emissioni acustiche nocive entro la soglia della tollerabilità. A imporlo è il principio del neminem ledere, cioè non violare i diritti altrui. La domanda dei cittadini infatti non investe scelte o atti dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al canone del buon cittadino. Così è la sentenza della Cassazione pubblicata recentemente. È stato accolto il ricorso della coppia che vive nel centro storico della città, invaso da giovani che nelle notti estive si trattengono davanti ai barrettini ben oltre l'orario di chiusura. Ha sbagliato la Corte d'Appello a riformare la sentenza del Tribunale, che invece aveva liquidato ai coniugi 20.000 euro di danno per ciascuno, condannando il Comune a mandare la Polizia Municipale per disperdere i forzati delle ore piccole. Per il giudice della Corte d'Appello, l'intervento dell'amministrazione invece dovrebbe essere ancorato a una disposizione di legge che imponga il controllo sulle strade per far cessare gli schiamazzi notturni, affinché si configuri la responsabilità omissiva dell'ente nel far cessare le immissioni nocive. Ma in realtà basta invocare la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che lamenta la violazione dei diritti della persona alla proprietà privata causata dalle immissioni acustiche intollerabili che provengono dalla strada pubblica. E ciò perché anche l'ente locale è tenuto a osservare le regole tecniche e i canoni di prudenza nella propria gestione. Senza dimenticare che, come sottolinea il ricorso, ci sono varie norme di legge poste a tutela della quiete pubblica, che vengono individuati in diversissimi e numerosi articoli. Nei confronti del Comune, quindi, si può proporre la domanda sia risarcitoria sia di inibitoria, cioè di far cessare le attività nocive. Spetta poi alla discrezionalità dell'amministrazione scegliere la modalità con cui liberare i residenti dall'assedio notturno e ripristinare quindi la legalità nell'area. Ci sembra finalmente una sentenza positiva che libera i cittadini da quella piaga che è la movida notturna e che pertanto d'ora in poi i comuni dovranno rigorosamente osservare.
Capelli da sola, ma mi sento una persona nuova, ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria, sembrerò in vena, shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Vorrei volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora, ho le scarpe da sera ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici. Ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese.
Cari ascoltatori, vi lascio ancora una volta con due aforismi del mitico Ennio Flaiano. Il primo è: gli uomini sono fortunati perché pensano di essere poco mortali. Secondo è: in Italia la situazione è sempre grave, ma non seria. Colgo l'occasione a questo punto di salutarvi. Siccome io, diciamo, faccio il ponte natalizio e quindi mi prendo le vacanze di Natale fin da questa puntata, ci rivediamo e soprattutto ci risentiamo in verità l'anno nuovo. Quindi due auguri, innanzitutto ovviamente un gran bel Natale, ne abbiamo bisogno credo, e da quell'altra parte un buon inizio d'anno da parte del vostro Andrea Del Re. Buona serata, buon Natale e buon anno.
Tanti auguri ma non ti conosco. Capita di me.
auguri, ma non ti conosco.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.